Ascolta Radiazione.
Ecco, siamo tornati in diretta, sono le 16.45 in punto e appunto siamo in collegamento con un compagno della mensa Marzolo occupata, luogo in cui quest'oggi si svolgerà tra più o meno tre quarti d'ora questa iniziativa che ci vuole parlare fondamentalmente di Libia e della situazione odierna. Intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la tua disponibilità.
Ciao, ciao a tutti, ciao Radiazione.
E ecco, allora dico già in apertura che abbiamo provato a fare un collegamento direttamente con il ragazzo ospite di questa iniziativa, ma insomma ha preferito per ora farlo fare a un compagno italiano, sia per problemi di lingua, sia insomma un po' anche probabilmente un po' di timidezza, ma sappiamo anche che probabilmente riusciremo a fare un'intervista con lui nel prossimo futuro. E quindi insomma a te raccontarci questa iniziativa.
Ok, grazie. Beh, avete già introdotto voi, uno degli ospiti che avremo oggi per svolgere questa iniziativa, si tratta appunto di questo ragazzo giovanissimo, libico, si chiama Ashraf, lui viene da Sirte e come altre migliaia di persone è arrivato in Italia poco più di un anno fa. Ed effettivamente confermo anch'io che, essendo anche piuttosto giovane, è molto timido a parlare in pubblico, per cui immagino che sia quello il motivo per cui ha posticipato l'intervista alla Radiazione, ma sicuramente è un'occasione potrà essere partecipare oggi all'iniziativa qui alla Marzolo occupata. L'iniziativa di oggi in realtà si colloca in un lavoro più ampio, si colloca all'interno di una campagna contro la guerra, fatta di iniziative di attività di lungo periodo, che è partita da circa due mesi, che abbiamo promosso qua a Padova e che stiamo portando avanti insieme a altri collettivi, altre realtà politiche del Veneto, come l'iniziativa di oggi che abbiamo organizzato insieme ai compagni e le compagne del collettivo Autonpo Lesine di Rovigo, con cui da anni insomma c'è un rapporto sul tema dell'immigrazione e la guerra, in quanto loro da molto si spendono per avere un rapporto diretto, un confronto nei confronti dei rifugiati e dei richiedenti asilo. E perché quindi un'iniziativa contro la guerra oggi, e perché una campagna, e perché pensiamo insomma che la guerra stia segnando sempre di più il nostro presente, in quanto è la principale risposta che storicamente il sistema capitalista si dà per rispondere alle proprie crisi sistemiche, come quella che viviamo noi tutti oggi, necessaria alla conquista di nuovi mercati, di nuove risorse energetiche, materie prime, ricerca di lavoro a basso costo, eccetera. E una guerra che però pensiamo non sia solo una proiezione esterna dell'imperialismo, ma che arriva anche all'interno dei nostri confini attraverso questi numerosissimi flussi migratori che vediamo quotidianamente, attraverso i tragici attentati dei mesi scorsi e attraverso soprattutto probabilmente un taglio sempre più intenso del costo del costo e dello stato sociale a favore invece degli investimenti bellici, voce mai sotto attacco dal governo. E questa longeva tendenza alla guerra, nel 2011 sappiamo, ha attaccato un paese sovrano come la Libia, ci piaccia o no, un governo legittimo come quello che fu di Gheddafi, e l'Italia per la terza volta in un secolo ha partecipato a questo attacco bellico. Quindi dopo l'avventura giolittiana del 1911, il colonialismo fascista degli anni 30 del secolo scorso, appunto gli italiani, brava gente, come il grande storico Angelo Del Bocca ci descrive, sono andati ancora alla conquista della cosiddetta quarta sponda. E quindi insomma oggi cercheremo di ricostruire i principali motivi di questo attacco, se gli ascoltatori si ricorderanno. Insomma, l'attacco a Libia è venuto nell'autunno del 2011, dopo appena qualche mese dallo storico incontro tra Gheddafi e Berlusconi, onori di casa in pompa magna, e poi da amico fedele è passato a stato canaglia. Per cui cerchiamo di capire quali sono i reali e concreti motivi della guerra di allora, e soprattutto di cosa poi ha provocato, nei termini dell'immigrazione, nei termini della destabilizzazione del Nord Africa, e cercheremo anche di analizzare l'ultimo accordo sull'immigrazione tra il governo fantoccio libico attuale e quello italiano del 2 febbraio scorso.
Sì, anche
quindi, insomma,
perché
diversi temi su questo che cercheremo di affrontare insieme a una voce, a una testimonianza diretta come quella di Ashraf.
Su questo tema qua poi i riflessi, magari come sottolineavi, c'è chi se lo ricorda cosa è successo nel 2011, c'è chi non se lo ricorda, e su quelli che non se lo ricordano si sta facendo, da parte sia della destra che della sinistra istituzionale ovviamente, si sta facendo grande propaganda politica, perché se ci si lamenta tanto dell'emergenza profughi, della caserma di Bagnoli, tutti questi temi che anche in campagna elettorale ovviamente sono stati ritirati in ballo, poi queste sono appunto questioni che rientrano sotto la voce conseguenze di cui tu parlavi prima.
Ma sì, certo, cioè nel 2011 comunque l'immigrazione ovviamente c'era ancora, però diciamo che c'era un seppur discontinuo equilibrio tra la gente che partiva e tra chi decideva di non farlo. Comunque cioè Gheddafi e il governo libico nel suo insieme, perché non si può nemmeno ridurre tutto a una singola persona, come gli stessi richiedenti asilo spesso ci raccontano, posti di lavoro, casa e beni di prima necessità non mancavano in Libia, per cui c'è, cioè, più di qualcuno proveniente dall'Africa subsahariana decideva di fermarsi in Libia. Sicuramente il coinvolgimento completo di uno comunque degli stati più ricchi del Nord Africa ha provocato inevitabilmente un esodo che ancora oggi non si ferma. Voglio dire, cito un dato per tutti: in Libia ci sono le ottave più abbondanti riserve petrolifere della terra, e le mani che aprivano e chiudevano i rubinetti di queste risorse petrolifere non erano le mani dell'imperialismo occidentale, ma erano le mani di Gheddafi che decideva se aprirle o no, in funzione anche di quanto potevano servire al popolo libico. E questo ovviamente all'Occidente non andava bene, e questo è il primo dato, secondo noi, di quella guerra. E poi, come dicevi tu, insomma, all'epoca la guerra si è giustificata anche per fermare l'immigrazione, cosa che è avvenuta, cioè in realtà è avvenuta esattamente l'opposto, insomma.
E sì, niente, volevo anche comunque ricordare, e penso che verrà ricordato anche oggi durante l'iniziativa, il fatto che un'altra delle conseguenze del governo fantoccio e della conseguente guerra civile che ad oggi c'è in Libia è anche la condizione che devono obbligatoriamente passare tutti quei migranti che per spostarsi dall'Africa passano per la Libia per arrivare in Europa. Abbiamo sentito nei mesi tantissime testimonianze di condizioni veramente quasi al di là dell'immaginabile, appunto, per tutte queste persone che sono obbligate a passare di lì e che vengono sfruttate dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sessuale, a centinaia ne scompaiono, vengono ammazzati, e quei pochi fortunati che riescono a sopravvivere a tutto questo poi arrivano sulle coste libiche, prendono un gommone probabilmente per finire in mare, e quindi comunque una situazione che poi si allarga ben oltre il singolo stato libico.
Ma certo, assolutamente, secondo me le strutture di reclusione della Libia di oggi non si discostano tanto dai campi di concentramento del generale Graziani durante l'occupazione fascista di quasi un secolo fa, però cioè, ricordiamo che le chiavi dei centri di reclusione in Libia non ce le hanno solo i governanti libici, ma ce le hanno i padroni dell'ENI, di Finmeccanica, della Lenia, della Shell, della Total e tutte quelle aziende che hanno stravolto un paese in funzione dei propri profitti, perché insomma di questo si tratta, e l'accordo del 2 febbraio scorso sull'immigrazione andrà solo a peggiorare purtroppo questa situazione, perché la Libia, a parte che non ha un Parlamento che per la stessa legge borghese dell'Unione Europea dovrebbe in maniera obbligatoria approvare o no un trattato come quello che è stato sancito col governo italiano, ma poi il governo libico, intendo quello di Tripoli, perché attualmente ce ne sono almeno tre in Libia, e quello di Tripoli nemmeno riconosce lo status di rifugiato politico, per cui le migliaia di persone che vengono bloccate, che fine fanno?
Sì, questo appunto, come dicevi tu, è una situazione che viene gestita anche dall'Italia, da persone che pure nel nostro paese, insomma, non sono proprio delle anime pie. Parlavamo prima con Riccardo Antonini, Finmeccanica vuol dire anche Moretti vuol dire un uomo che è stato condannato in primo grado a omicidio colposo plurimo, tra le altre cose, quindi sono questi i personaggi a cui viene affidata la gestione dello scacchiere politico internazionale. Io ti ringrazio per questa corrispondenza, adesso dobbiamo passare alla manifestazione di Niscemi, quindi ti auguriamo a te e a tutte le persone che verranno oggi alla Marzolo Occupato una buona iniziativa, e a risentirci prossimamente. Ovviamente invitiamo anche chi ci ascolta ad andare.
Grazie a voi e un buon pomeriggio.
Ciao.
Ciao.
Ciao.